Eccellenze della Corte, assisto in questo procedimento il dottor Di Sarro e il dottor Mortola, entrambi assolti con sentenza di primo grado in relazione a tutti i capi di imputazione che erano a loro ascritti.
Scusi, avvocato, aveva detto che il dottor Di Sarro sarebbe arrivato.
Sì, è presente. È lì dietro. Sono entrambi presenti. Dicevo, assolti da tutti i capi di imputazione che erano allora scritti e che, ricordo, riguardavano il falso per aver sottoscritto il verbale di arresto, la calunnia in relazione alla collocazione all'interno dell'edificio Diaz delle due bottiglie Molotov e quello che era stato in primo luogo, in prima battuta, qualificato come abuso d'ufficio e che poi la Procura ha avuto il buon senso di riqualificare in arresto illegittimo. Sono coadiuvato nella difesa del dottor Morta dall'avvocato Gazzolo, che ha preannunciato che depositerà nei prossimi giorni una memoria, e nella difesa del dottor Di Sarro dall'avvocato Giacomini. Anche per la posizione del dottor Di Sarro verrà depositata una memoria che in parte ripercorrerà, come per il dottor Mortola, quella che è stata la narrativa che in primo grado abbiamo, l'esposizione che in primo grado abbiamo dato dei fatti che hanno coinvolto i nostri assistiti e che servirà nella complessità di questo procedimento, pur nella consapevolezza che i giudici avranno cognizione di tutti gli atti che sono in questo copioso fascicolo, dei filmati, degli interrogatori, delle deposizioni testimoniali, servirà a delimitare il campo e a rendere più specifica la nostra difesa in riferimento agli episodi singoli, così come vissuti dagli imputati la sera dei fatti. Mi sono reso conto, ascoltando il bravo collega Mascia, che in questo processo, al di là delle posizioni singole, che ripeto hanno la loro peculiarità, ci sono una questione di argomenti generali che inevitabilmente tutti noi difensori trattiamo e si corre il rischio di essere ripetitivi. Chiedo scusa in anticipo alla Corte se ripeterò già questioni che sono state anticipate dal collega Mascia, e probabilmente chi mi seguirà ripeterà se sosterrò delle tesi naturalmente dignitose, anche argomentazioni che io questa mattina sto per proporre alla Corte. Ma è inevitabile che in un processo di questo tipo ci sia la necessità, anche per rendere il discorso completo e interpretabile, di ripetere questioni che hanno una unicità di ragionamento, che sono comuni a tutti e che sono in parte non solo un'interpretazione, ma derivano da accertamenti che il Tribunale, riteniamo noi difensori, in maniera logica e legittima, ha evidenziato. È difficile in questo processo non trascinarsi dietro tutta una serie di considerazioni che iniziarono nel momento in cui vi fu l'indagine nei confronti dei poliziotti e che a distanza di 8 anni continuano a seguirci nonostante i tentativi di scrollarcele di dosso. Si è sempre detto che questo non è un processo alla polizia, si è sempre detto che non esistono contrapposizioni ideologiche che legittimino comportamenti di questo tipo, come quelli che il pubblico ministero vuole ritenere commessi dagli imputati. Certo è che questo alone che ci circonda purtroppo è difficile da eliminare. Quando si parla di contrapposizioni ideologiche e scontri di piazza, sono costretto a ripetere cose che ho già detto, ma per fortuna i miei giudici non le hanno mai sentite, quantomeno da me, mi viene un po' da sorridere, perché sono passati 42 anni dagli scontri di piazza del 68. La contrapposizione poliziotti-manifestanti mi pare datata di più di 40 anni e ripeto sempre, citando una frase di Pasolini, che certamente era un gran pensatore, uomo di sinistra, che disse già al tempo, precorrendo quello che poi si sarebbe verificato negli anni a seguire, nella poesia Il PCI ai giovani del 68, disse, indirizzato ai manifestanti, io sto coi poliziotti perché sono loro i figli del popolo, voi siete dei figli dei borghesi che manifestate. E questa è un'affermazione che, letta oggi, non è poi del tutto sbagliata, perché non ho mai capito poi se le vere vittime di questo processo sono in parte i signori che sono stati malamente, forse questo lo decideranno i giudici, ma legittimamente o meno picchiati all'interno della scuola, o i poliziotti che da 8 anni subiscono un processo che è già stato per loro, per il solo fatto di esservi sottoposti, una pena più lunga di quella che avrebbero scontato se fossero stati condannati. Quindi credo che se c'è un dramma umano dietro a questo processo è certamente duplice. C'è un dramma umano che riguarda gli aggrediti, c'è un dramma umano che riguarda persone come i miei assistiti che sono stati sottoposti, nonostante, ritengo, e ha affermato il Tribunale, quindi è un'affermazione che non deriva solo dalla mia convinzione, estranei alle vicende contestate, ma che ad oggi continuano a essere sottoposti anche a livello mediatico ad una gogna che li ha logorati. Ricordo sempre, quando parlo di questo clima, che il dottor Moltola addirittura è stato indicato in un numero infinito di siti internet che lo qualificano come sanguinario, dimenticando che il dottor Moltola non è mai stato accusato di lesioni, o anzi era stato in primo luogo accusato di lesioni senza essere neppure entrato nella scuola, ma evidentemente l'accusa è stata archiviata. E addirittura in un articolo apparso su un sito internet che si chiama Informa.azione è stato indicato con queste parole, che sono significative dell'animosità che spesso si viene a creare nei confronti degli imputati senza conoscere le posizioni processuali, perché si dice: seguito i rapporti antisommossa dai carabinieri comandati dal vicequestore Spartaco Moltola, noto ai tempi del G8 di Genova, allora era capo della Digos della questura genovese, per essere uno dei responsabili della morte di Carlo Giuliani, dell'incursione alla Diaz e per le vili aggressioni dei minorenni, dove uno di essi quasi ci rimette un occhio. Inutile ricordare che il tristissimo episodio della morte di Carlo Giuliani non ha nulla a che vedere col dottor Moltola, che purtroppo ha coinvolto l'arma dei carabinieri, e il dottor Moltola si trovava a diversi chilometri di distanza in quel momento, e che il dottor Moltola, lo ripeto, non è mai stato condannato per lesioni, non è mai stato condannato per nulla, perché è stato sottoposto a 4 procedimenti penali ed è sempre stato assolto. Mi è parso, e termino lo sfogo per andare poi direttamente al dunque della questione, evitare di tediare i giudici con considerazioni che sono extraprocessuali apparentemente, ma che sono state introdotte con forza all'interno di questo procedimento, mi è parso di ravvisare, ahimè, e questo è il ricordo che mi rimarrà di questo processo, più di ogni altra cosa, una eccessiva animosità, un'eccessiva rigore, un'eccessiva ricerca degli elementi di prova a carico degli indagati prima e degli imputati dopo da parte della Procura. Una violazione, credo, di quel principio che impone che la parte accusatoria si faccia carico anche, non solo di raccogliere gli elementi a carico degli indagati e degli imputati dopo, ma anche degli elementi che sono a discarico degli indagati. L'accertamento della verità, che è il principio fondamentale su cui poggia l'attività della pubblica accusa, perché l'interesse pubblico non è quello di condannare le persone indagate e imputate, ma è quello di ricercare la verità, e il processo è un buon processo non quando finisce o termina con delle condanne. Il processo è un buon processo quando accerta la verità e termina anche con delle assoluzioni. Termina con la formula che è ritenuta congrua e compatibile con le prove che sono state raccolte in aula. Questa attività, e qui entriamo già in un argomento che è più giuridico, è stata un'attività che è stata compiuta prevalentemente nell'ambito degli interrogatori cui gli imputati si sono sottoposti. Dirò tra poco che ritengo assolutamente fuori luogo, e non uso un altro termine perché non mi piace screditare il lavoro della controparte, in questo caso della Procura Generale, il primo motivo di ricorso della Procura Generale sulla utilizzabilità piena degli interrogatori. Ma l'assunto interrogato che mente uguale interrogato colpevole è un assunto che ha caratterizzato l'andamento del processo fin dalle prime fasi. Si è cercato in tutti i modi di far cadere in contraddizione gli indagati al fine di dimostrare che erano menzogneri e quindi colpevoli. Ricordo soltanto che gli imputati hanno sempre detto la verità, questo è evidente, lo dimostrerò ripercorrendo i passi degli interrogatori, ma che in Italia, fino a quando non ci sarà una modifica che assimilerà il diritto italiano a quello statunitense, l'imputato ha anche il diritto, bontà sua, di mentire. Per cui l'eventuale racconto non conforme ai fatti che sono immaginati essere stati in un determinato modo dal pubblico ministero non significa per forza responsabilità penale, che va rigorosamente provata accertando il dolo in questi reati, che sono tutti, grazie a Dio, dei delitti perseguibili a titolo di dolo, e che va accertata con prove che siano esterne anche agli interrogatori, senza limitarsi a verificare se gli imputati abbiano detto o meno la verità, soprattutto quando la verità è quella che la procura idealizza ed elabora in un teorema che poi è sfornito di ulteriori elementi esterni. Detto questo, tecnicamente in questo momento è opportuno valutare quali siano gli elementi di prova che sono utilizzabili nei confronti degli odierni imputati, in particolare del dottor Morto e del dottor Di Sarro, che sono quelli che poi onestamente, con una certa onestà intellettuale, sono stati utilizzati dalla tribunale per emettere la sentenza di primo grado. E qui credo sia il momento di analizzare il primo motivo di ricorso della Procura Generale, che dopo l'equiparazione degli imputati ai criminali nazisti con la citazione della strage di Sant'Anna di Stazzema accosta gli odierni imputati sostanzialmente ai mafiosi, perché ritiene ci sia stata una pressione tale sugli imputati da determinarne la volontà di non sottoporsi agli interrogatori, di coartarne la volontà di sottoporsi agli interrogatori, e quindi vi sia stata una minaccia nei confronti dei medesimi affinché non deponessero. Ricordo soltanto per scrupolo che intanto così non è, perché ad esempio il dottor Di Sarro si è sottoposto ad un interrogatorio davanti al GIP nel quale ha riferito tutto l'umanamente riferibile, perché gli sono state poste tutte le domande che potevano essere poste ad un soggetto che rispondeva di quel reato, che erano le medesime che gli erano state poste nel corso degli altri due interrogatori nei quali si era sottoposto davanti al PM, e che il dottor Mortola si è sottoposto a tre interrogatori davanti al pubblico ministero, nel corso dei quali, lo vedremo dopo, è stato sottoposto a talvolta domande che non esito a ritenere ai limiti del risibile, soprattutto in relazione al lancio di oggetti. Il ricorso della Procura, che fa riferimento ad un'eventuale pressione sugli imputati, parte da un presupposto che intanto è scorretto dal punto di vista giuridico, perché c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito un principio abbastanza interessante, cioè a dire che nella valutazione degli elementi che si possono valutare per determinare se un imputato si è sottoposto spontaneamente, qui si parla di testi, ma a riferimento il collegamento 500-513 evidentemente estende il principio anche agli imputati, che per valutare se un testimone non abbia detto il vero, perché il testimone ovviamente non si può rifiutare di sottoporsi all'esame, avendo subito pressioni, non si possa fare riferimento ad altri principi che non siano quelli stabiliti dall'articolo 500 del codice di procedura penale, cioè a dire che abbia subito minaccia o promessa di denaro. Si dice non c'è la possibilità di estendere ad altri fattori la pressione che il testimone imputato, in questo caso perché il collegamento 500-513 lo estende anche all'imputato, che possano essere quelli di una semplice minima pressione, di un interesse personale che l'imputato ovviamente può valutare autonomamente. E quindi già di per sé noi possiamo sostenere che la tesi di un'eventuale minaccia sugli imputati è quantomeno fantasiosa, intanto perché è basata unicamente sulla circostanza che gli imputati si siano quasi tutti, attenzione, non tutti, avvalsi in sede dibattimentale della facoltà di non rispondere. E soprattutto perché non esiste una norma del codice di procedura penale che stabilisca che si considera come riferibili al 500, comma terzo, le deposizioni degli imputati che in toto si rifiutino di sottoporsi ad esame. Il divieto, la facoltà di sottoporsi o meno ad esame è un diritto che spetta all'imputato, la cui decisione può anche essere una decisione autonoma, arrivo a dire anche di convenienza, e anche di convenienza per evitare di peggiorare la sorte degli altri coimputati. Ma questa valutazione intima dell'imputato, perché possa essere ricompresa in quella minaccia e pressione che il procuratore generale ritiene esserci stata in assenza di prova alcuna sulla pressione medesima, deve essere evidentemente provenire dall'esterno. Quindi io escludo che il dottor Mortola e il dottor Di Sarro abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale perché ritenevano che col proprio esame avrebbero potuto danneggiare la posizione di terzi. Anzi, credo che forse gli interrogatori sono nel senso opposto, di ritenere che si sono sempre resi disponibili a chiarire quelle che erano le proprie posizioni senza andare a interferire sulle posizioni di terzi. Ma certamente la circostanza che è indiscutibile è che non c'è la prova minima, neppure nell'interpretazione più rigorosa che la Cassazione dà della prova della pressione, della minaccia esterna, quando la definisce non necessariamente una prova simile a quella che si può utilizzare per addivenire a una sentenza di condanna, ma che esclude che possa basarci su semplici indizi, e allora in questo caso diciamo che ciò che il procuratore generale sostiene nel primo motivo di appello in relazione alla possibile utilizzabilità piena dell'interrogatorio nei confronti di tutti gli imputati è una valutazione che è basata esclusivamente su semplici indizi che, oserei dire, non raggiungono neanche la dignità di indizio, perché sono valutazioni personali e sono basate esclusivamente sul fatto che gli imputati abbiano deciso, per scelte personali legittime e dignitose, di non sottoporsi ad esame in sede dibattimentale. Ricordo che non esistono due riti processuali, uno per gli imputati ordinari e uno per gli imputati poliziotti. Il poliziotto cessa di essere poliziotto quando entra da imputato nell'aula di giustizia, e la circostanza che gli imputati si siano avvalsi della facoltà di non rispondere è rappresentata dal fatto che, dopo aver risposto a lunghi interrogatori estenuanti davanti al pubblico ministero, si sono resi conto che non c'era da parte della procura la minima buona volontà di esaminare quegli elementi a loro discarico che avevano portato, anche con carattere di assoluta novità, dirò dopo dei gradi del discorso dei gradi di Troiani, senza invadere il campo altrui e senza guadagnarmi, come ho fatto in primo grado, l'accusa di pubblico ministero aggiunto che mi fece il caro avvocato Alfredo Biondi nella sua discussione, ma elementi di assoluta novità l'occultamento, diciamo mancanza, per non accusare nessuno, dei gradi troiani, che fu una scoperta del dottor Mortola nei tempi in cui evidentemente il processo non era ancora dibattimento, non spostò di una virgola l'idea che il pubblico ministero si era fatto in merito alla qualifica di bugiardo che il dottor Mortola si era guadagnato fin dall'inizio. E quindi la scelta di non sottoporsi è una scelta legittima, valutata al seguito di reiterate, lunghe e precise affermazioni che erano state fatte nell'interrogatorio da parte degli imputati, che non avevano portato nessun risultato se non quello di guadagnarsi la qualifica di bugiardi. Per questa ragione direi che gli elementi che sono utilizzabili nei confronti degli imputati sono gli interrogatori che loro hanno reso evidentemente nei confronti di loro medesimi esclusivamente, tesi peraltro sostenuta, accettata dal pubblico ministero che ha condotto il processo di primo grado, che nella memoria difensiva, nelle conclusioni scritte, ha sempre sostenuto che il dato di fatto più rilevante è costituito dagli interrogatori degli stessi imputati. Io sostengo sempre che se in questo processo gli imputati si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere, probabilmente non saremmo neanche arrivati al dibattimento, forse neanche all'udienza preliminare. Quindi sottoporsi all'interrogatorio per chiarire la propria posizione in buona fede da uomini delle istituzioni ha fatto guadagnare agli imputati un procedimento che ci occupa dal 2003. Quindi la scelta è anche motivata in questo senso. Ci sono poi una serie di filmati che sono acquisiti al fascicolo del dibattimento. Noi abbiamo in parte utilizzato, e l'avvocato Mascia ha citato poco fa, il filmato in cui il dottor Mortola, parlando col dottor Canterini, si riferisce all'accoltellamento dell'agente Nucera. Abbiamo utilizzato in parte questi filmati per difenderci, e parte di questi filmati, lo stesso reperto che noi utilizziamo per difendere la posizione del dottor Mortola e in tal senso anche quella degli altri in relazione all'accoltellamento Nucera, è un filmato che è il principale punto di accusa della procura per quanto riguarda l'introduzione nella scuola delle bottiglie Molotov. Abbiamo accettato in parte l'utilizzabilità di questi filmati per come potevano essere utilizzati, nel senso che si tratta in parte di filmati amatoriali ripresi in ore notturne con una visibilità che lascia spesso a desiderare. Quindi io posso accettare che si utilizzino filmati nei quali sono visibili gli imputati, ammesso che loro si riconoscano in questi film. Quello che non possiamo accettare è che ci venga mostrato un filmato pregevole, che è un elaborato delle parti civili, una consulenza che ha il suo pregio per come è stata fatta, che poi si decida di accettarne i risultati o meno è un problema che non ci riguarda. Ma non possiamo accettare che, mostrando un filmato che ripartisce lo schermo in quattro quadranti, si indichino due cerchietti all'interno dei quali vi sono due formiche che si muovono in uno schermo, come quelle che abbiamo visto la recentissima Corte ha avuto modo di vedere, e che si sostenga questo è Canterini, questo è Troiani, questo è Burgio, questo è Mortola, perché ricordo soltanto per completezza all'eccellentissima Corte che su alcuni episodi e soltanto su alcuni ci sono state delle consulenze, anche qui di parte, va bene così, ma delle consulenze tecniche come quella che, ripeto, dovrò poi trattare quando parlerò delle bottiglie Molotov sui gradi di Troiani, che hanno in un certo qual modo qualificato le persone, riconosciuto per quelli che sono le possibilità di riconoscimento gli individui che si trovavano all'interno di questo filmato e li hanno catalogati, ma in assenza di un'elaborazione tecnica che ci consenta, con i caratteri fisionomici delle persone, di distinguerle, con dei filmati che riprendono spesso individui ad una distanza molto considerevole, in ore notturne e con persone che si muovono anche in maniera abbastanza concitata, credo che non si possa determinare la presenza di soggetti in determinati luoghi come le parti civili ci hanno voluto far credere. Ricordo un'ulteriore circostanza per quanto riguarda la posizione del dottor Di Sarro, perché il dottor Di Sarro, dicevo, è una persona che si è sottoposta volontariamente all'esame davanti al GUP nel corso dell'udienza preliminare, quindi è già una posizione che si stacca in parte da altre posizioni, ma questo non significa ovviamente che le altre posizioni siano meno accreditate rispetto alla sua, ma certamente è da sottolineare il fatto che se un imputato si sottopone a un esame davanti a un giudice, evidentemente non c'è quella pressione che la Procura Generale vuole ricordare. C'è anche la possibilità, anzi l'obbligo direi, di utilizzabilità nei confronti del dottor Di Sarro di un atto che è un interrogatorio difensivo che fu fatto al dottor Mortola e che è in atti. In relazione a questo documento c'era stato da parte del dottor Di Sarro alla prima udienza dibattimentale, quando fu fatta la richiesta di prove, il consenso all'utilizzabilità. Quindi questo è un atto che per comodità poi magari allegheremo alla memoria difensiva, nell'ambito del quale si dicono delle cose che sono rilevanti ai fini della posizione del dottor Di Sarro. Eccellenza della Corte, sono trascorsi 8 anni, ho fatto anche il calcolo, 7 mesi e 18 giorni dai fatti oggetto di imputazione. Noi ci troviamo a giudizio e ad oggi in Corte di Appello noi siamo chiamati ancora a rispondere di un fatto che è continuamente modificato dalla Procura della Repubblica prima e dalla Procura Generale, cioè a dire... C'è stato un continuo adattamento del capo di imputazione alle circostanze del caso per comodità dell'accusa. Cioè a dire, noi partiamo con un capo di imputazione che, dico già in parte, secondo quello che sostengono i titolari dell'accusa, in relazione al falso sarebbe già errato, perché ci viene contestato il falso semplice e la Procura sostiene che il falso è aggravato, tanto è vero, lo desumo dal fatto che non è stata richiesta la declaratoria di prescrizione in relazione al capo di imputazione che riguarda il falso. Quindi il falso che pur contiene delle aggravanti contestate, che sono quelle del 61 numero 2, riporta la semplice indicazione di falso semplice. Non c'è nell'ambito dell'esposizione una sola parola, una, dalla quale desumere che si tratti di falso aggravato, perché neppure nella narrativa è riportato con l'aggravante di aver commesso il falso tramite atto fide facente o facente fede fino a quella di falso, il discorso non cambia. Quindi quello che intanto mi stupisce è che la Procura Generale arrivi in udienza e, sostenendo che la parte restante dei reati è prescritta, sostenga che il falso non è prescritto senza spendere una sola parola, dicendo che riteniamo non prescritto il falso, ad esempio perché la Cassazione ci consente di considerarlo in re ipsa aggravato, cosa che io non condivido, ma c'è una situazione di assoluto silenzio su una circostanza che non è da poco, perché il reato, così come mi è contestato, sarebbe ad oggi prescritto. Non è oggi mia intenzione presentarmi di fronte ai miei giudici per chiedere una declaratoria di prescrizione, perché l'obiettivo principale evidentemente è quello di una conferma della sentenza di assoluzione, ma è tanto un problema che si pone e che la Corte dovrà esaminare. Ma soprattutto c'è un discorso che è ancora più delicato, perché noi siamo accusati di aver commesso un falso secondo la narrativa contenuta nel capo di imputazione, per aver affermato in un verbale di arresto circostanze non corrispondenti al vero. Evidentemente, secondo la nostra tesi, questa accusa è completamente infondata, ma questo è un problema di merito. Ma quello che mi sorprende e insomma mi lascia anche un minimo di perplessità è che nell'arco dell'iter processuale, per motivi che io intendo e ritengo di individuare nella impossibilità di dimostrare che queste affermazioni contenute nel verbale adesso sono false, la Procura, con una delle tante virate, cambia completamente o aggiunge a questa imputazione un'altra imputazione che è completamente estranea a questo capo di imputazione che mi è contestato. Cioè a dire, si sostiene anche nei motivi di ricorso, che io per questo punto ritengo essere inammissibili, perché non fanno riferimento al capo di imputazione, che gli imputati sarebbero responsabili del reato di falso per aver commesso il falso, non già e non solo, attestando circostanze non corrispondenti al vero, ma attestando circostanze che non sono avvenute alla loro presenza. Ho ascoltato prima la difesa del collega Mascia, che ha in maniera veramente chiara trattato il punto, e mi crederanno i giudici, ha anticipato una delle argomentazioni che avevo in mente di sostenere sulla correlazione sul combinato disposto dell'articolo 120 disposizioni di attuazione con l'articolo 395 che riguarda il sequestro, il verbale di arresto, gli adempimenti che sono necessari successivamente all'arresto. Sostenendo quindi questa tesi, il pubblico ministero estende l'imputazione ad un fatto che non è ricompreso nel capo di imputazione. Io mi sono preso la briga di controllare un minimo di giurisprudenza e credo che nel bene o nel male questo rappresenti una violazione del diritto di difesa, perché anche la giurisprudenza più rigorosa, addirittura ci sono delle sentenze che in relazione tanto all'aggravante contestata in corso di causa, quanto alla corrispondenza del capo di imputazione in dibattimento, sostengono che la contestazione al dibattimento di una circostanza che era già nota nel momento in cui il capo di imputazione è stato formulato non sarebbe legittima, quindi addirittura si imporrebbe una contestazione in corso di causa di una circostanza aggravante. Ma anche nella peggiore delle interpretazioni, e anche in relazione al capo di imputazione che riguarda l'aver commesso il falso per aver attestato circostanze non avvenute alla propria presenza, che non è ricompresa nel capo di imputazione, la giurisprudenza sostiene che la persona è messa nelle condizioni di potersi difendere, quindi non c'è violazione della correlazione tra il capo di imputazione, l'accusa e l'eventuale sentenza ai sensi del 522, quando nel capo di imputazione comunque sono esposti i fatti che rendano possibile da parte dell'indagato la comprensione dell'accusa che gli è formulata e la possibilità di difendersi in relazione a questa imputazione. E allora io mi domando se con un capo di imputazione che parla esclusivamente di atti non corrispondenti al vero sia integrata anche la possibilità di ricomprendere un'accusa che è stata formulata in corsa e che riguarda l'aver sottoscritto il verbale riferendo a essere stati commessi alla propria presenza degli atti che non sono stati in realtà, che non si sono verificati sotto la percezione del sottoscrittore. Quindi, tenuto conto che mi è piaciuta molto l'affermazione dell'avvocato dello Stato quando ha affermato che il capo di imputazione ha una sua fondamentale funzione di precisione e di contestazione dei reati, perché è indirizzato all'indagato, non è indirizzato, il capo di imputazione non si indirizza agli avvocati. Il capo di imputazione è una contestazione che viene fatta ad un soggetto che non è un avvocato e che deve essere in grado di comprenderlo e di formulare tutte le scelte che ritiene opportune, anche, arrivo a dire, in relazione alla scelta dell'avvocato. Perché posso ipotizzare che tanto più è grave l'accusa che mi viene formulata, tanto più è insidiosa l'accusa che mi viene formulata, tanto sarà più difficile difendersi in un dibattimento con un'imputazione, tanto più bravo dovrà essere l'avvocato che io mi devo scegliere, per esempio. Quindi il fatto che non mi vengano contestate determinate circostanze mi impedisce di esercitare il diritto di difesa in una determinata maniera. Soprattutto, questa è una delle ratio sulle quali si basa la Cassazione per stabilire questo principio, la decisione di accedere o meno ad un rito alternativo. Perché poniamo l'ipotesi che non è questo il caso, un'ipotesi di scuola e il caso dice, la realtà dice esattamente l'opposto, ma che uno dei miei due assistiti effettivamente abbia commesso, e così non è evidentemente, faccio un caso di scuola, ma non uno dei miei assistiti, un'altra persona, abbia commesso il falso per aver sottoscritto il verbale di arresto e aver affermato dei fatti che non sono avvenuti sotto la propria percezione, avrebbe potuto accedere ad un rito alternativo, magari rendendosi conto che la sua posizione non era difendibile in dibattimento, così come poteva essere difendibile la posizione in relazione alla verità dei fatti che sono esposti nel capo di imputazione. Quindi il problema del capo di imputazione è un problema che ci trasciniamo dietro da diverso tempo e che di fronte a una corte d'appello è maggiormente grave, perché il ricorso della Procura Generale prima e della Procura della Repubblica dopo è basato anche sull'affermazione che gli imputati, in particolare i miei due assistiti, che ricordo, questa è una circostanza molto rilevante, sono firmatari soltanto del verbale di arresto e non di quello di perquisizione, ovviamente potrebbero essere inammissibili perché non riferiti al capo di imputazione che era stato contestato nel dibattimento di primo grado. Credo, signori della Corte, che sia necessario ripercorrere minimamente i fatti che si sono verificati la sera del 21 luglio del 2001, non tanto per completezza, che è sempre un elemento pregevole di ragionamento, ma per calzare quella che è l'accusa che è mossa al dottor Mortor e al dottor Di Sarro sulle loro persone, perché si lamenta la procura di una generalizzazione delle posizioni nella sentenza di assoluzione, quando si identificano come firmatari i soggetti che hanno. La procura dimentica che c'è stata durante tutta l'istruttoria dibattimentale di primo grado una generalizzazione delle accuse. Non c'è stato un minimo elemento che è stato evidenziato per differenziare le posizioni, al punto che, dirò poi, sembra una battuta, ma il mio assistito, il dottor Di Sarro, mi diceva l'altra volta, poi quando ripassavamo gli atti, sostanzialmente per me chiedono 4 anni e 6 mesi per aver riferito come fittissimo un lancio che non era secondo loro fittissimo, perché poi alla fine stringendo, quando parlerò del lancio di oggetti e del falso, le accuse continuano mano a mano a svanire fino a ridursi all'elemento letterale contenuto in un verbale di arresto, e di errori materiali nei ricorsi della procura peraltro ce ne sono parecchi, l'ha evidenziati l'avvocato Salvemini, ne ho trovato uno anch'io che riferirò quando parlerò della Cassazione Gale. L'irruzione viene, come sappiamo, decisa in questura a seguito dell'aggressione alle pattuglie. Non voglio ripercorrere il discorso dell'aggressione alle pattuglie perché la sentenza credo che lo evidenzi in maniera abbastanza precisa. Io dico semplicemente che l'aggressione alle pattuglie è un presupposto che è rilevante per quella che è la ricostruzione dei fatti, se vuole essere ritenuto rilevante, perché per effettuare una perquisizione all'interno di un edificio, ai sensi del 41 del TUPS, non è necessario che vi sia stata una precedente aggressione alle forze di polizia che transitavano nelle vicinanze. L'articolo 41 TUPS, lo ripeto, ma sono questioni scolastiche, per completezza, per ricordarcelo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato, in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro. Quindi possiamo ritenere fuori luogo che nei momenti in cui si sono verificati i fatti della Diaz vi potesse essere il sospetto che in qualche luogo della città fossero detenute armi e materie esplodenti quando per 2 giorni, 3 giorni ininterrottamente sono state lanciate bottiglie incendiarie e sono state devastate le vetrine dei negozi di tutta la città? Evidentemente quello che conta è la contestualizzazione dei fatti. Perché se questa mattina il dottor Mortola decidesse, e non è stato lui a deciderla, di fare una perquisizione in un edificio scolastico in centro, pretendendo di trovare 2 bottiglie incendiarie, lo ricovererebbero a manicomio di quarto. Ma ai tempi del G8, il 21 di luglio del 2001, le bottiglie incendiarie, come purtroppo abbiamo appreso, si trovavano abbandonate in Corso Italia nelle aiuole. Quindi il cercare all'interno di un edificio dove, vedremo come è stato riferito, forse si nascondevano dei manifestanti non proprio pacifici, è una circostanza che è normale. Quindi se vi fosse stata da parte della polizia, come è stato ritenuto, recuperando un argomento che era stato abbandonato dallo stesso procuratore della Repubblica, qui personalizzo il dottor Zucca, che so che non gradiscono quando li chiamiamo per nome, però ormai è diventato quasi la toga è lo strumento, la procura che agisce, ma quando lo stesso procuratore che meglio conosce questo processo, ha abbandonato la tesi del complotto preventivo, viene risfoderata e riesumata dalla procura generale, che riesuma un sacco di altre questioni, compresa il diniego delle attenuanti generiche. Ecco, se vi fosse stato un accordo preventivo da parte della polizia per addivenire ad una perquisizione, c'era la necessità di scomodare un'aggressione alle pattuglie? Abbiamo fatto centinaia di processi, li facciamo tutti i giorni, in cui si siede un signore che viene da un poliziotto, un carabiniere o chi è, che dice questa frase che leggiamo anche nei verbali: da fonte confidenziale ritenuta da tempo attendibile. Questa l'abbiamo letta tante volte anche nei verbali degli stupefacenti, dei procedimenti che il dottor Machiavello ha trattato con estrema abilità nel tempo. Quindi il presupposto per fare la perquisizione è una suggestione che la procura introduce per delegittimare un atto che è legittimo, intanto, perché che la perquisizione fosse legittima nessuno l'ha mai posto in discussione. Ma a seguito di questa aggressione alle pattuglie, che è confermata da circostanze anche interne alla stessa polizia, perché viene riferito che il dottor Di Bernardini arriva rosso in volto e riferisce dell'aggressione alle pattuglie, tutte circostanze che sarebbero da teatro dell'assurdo se non fossero corrispondenti al vero, ha una conseguenza che è la prova della genuinità di quanto riferito dal dottor Mortola e della prova che il dottor Mortola non può in alcun modo aver commesso i fatti che gli sono addebitati. Non ho parlato ancora del dottor Di Saro, non me lo sono dimenticato, perché poi magari standole dietro pensa che non ne voglia parlare. Ne ho parlato, ma perché il dottor Di Saro non partecipa a nessuna delle riunioni deliberative, né ricognitive né decisorie della perquisizione. Arriva a decisione già presa, quindi ne parlerò quando entra in scena. Ma la circostanza che, a seguito dell'aggressione, il dottor Mortola, di sua spontanea volontà, alzi il telefono e chiami il signor o dottor Kovacs per chiedergli: scusa, ma all'interno di quella scuola chi c'è? Perché delle nostre pattuglie sono state aggredite. C'era un patto di tolleranza reciproca, perché io ricordo che il dottor Mortola e il dottor Di Sandro appartengono alla Digos, che sappiamo tutti essere una polizia diplomatica, una polizia che non si occupa di irruzioni o di pestaggi o di arresti di piazza. La Digos si occupa di, soprattutto la divisione che il dottor Di Sandro aveva il piacere di seguire, perché ricordo che il dottor Mortola era il responsabile della Digos di Genova, il dottor Di Sarro il suo secondo, il suo primo sottoposto, diciamo così, il secondo. Era una sezione che era ordinamento e ordine pubblico, se non sbaglio, che è quella che ha l'obbligo e il compito di tenere i rapporti con le singole autorità e con i gruppi anche di manifestanti per evitare gli scontri di piazza. Questa è la funzione della Digos, cioè la Digos ha una funzione di mediazione tra la polizia e i manifestanti. Quindi, nel pieno esercizio di questo diritto, dovere, il dottor Mortola alza il telefono e fa una telefonata a Kovacs, che è responsabile di quella struttura che gli è stata affidata per alloggiare i manifestanti del tempo, e gli chiede se all'interno di questa struttura c'è qualche elemento esterno, perché lui stesso ritiene improbabile che i responsabili del Genoa Social Forum, con i quali aveva avuto degli accordi di tolleranza e di reciproca, diciamo, pacifica convivenza, aggrediscono le pattuglie. E il Kovacs gli dà una risposta che, signori della Corte, non può che essere quella che il dottor Mortola ha riferito, per due motivi. Il primo lo dice la sentenza, cioè a dire, e lo dice Kovacs, lo dice anche Kovacs in udienza, perché Kovacs dice: mi sono posto il problema di aver detto qualcosa che possa aver scatenato la perquisizione, e riferisce un'altra circostanza. Effettivamente ho detto al dottor Mortola che erano entrati all'interno della scuola anche persone che provenivano da altri centri a causa delle piogge che si erano succedute in quei giorni. Ma la circostanza che questa affermazione del Kovacs è vera la deduciamo da un ragionamento logico che non può essere posto in discussione. Noi sappiamo che il dottor Mortola è l'unica persona, forse insieme al questore, che esprime una perplessità sulla opportunità di procedere alla perquisizione. E allora è possibile che il dottor Mortola, udendo dal Kovacs una affermazione diversa da quella che lui ha sostenuto essere stata comunicata, cioè a dire ci sono anche persone che io non conosco, riferisca al questore e agli altri presenti: il Kovacs mi ha detto che ci sono delle persone che non conosco all'interno della scuola. Cioè è possibile che il Mortola, che è la persona che non vede l'opportunità di fare la perquisizione, menta riferendo una circostanza che invece scatena la perquisizione? Sarebbe casomai il contrario, cioè potrebbe essersi verificato il caso che il dottor Mortola potesse minimizzare le affermazioni del Kovacs per portare il ragionamento dei presenti che dovranno deliberare la perquisizione ad una idea che è più simile alla sua. Ma quando il Mortola afferma, il Kovacs mi ha detto che ci sono anche persone che non sa essere appartenenti al GSF, che possono arrivare da altri luoghi, che possono essere pericolosi, dice la verità perché sa che affermando questa circostanza può scatenare la perquisizione, ed è l'unico che ha nutrito dei dubbi sull'opportunità di fare la perquisizione. Quindi, al di là della responsabilità morale che il Kovacs sarebbe assunto e che evidentemente lo legittima a minimizzare le sue affermazioni in aula davanti ai giudici, agli occhi e agli orecchi di tutti gli appartenenti al Social Forum che sono stati poi arrestati nell'occasione, e quindi il primo presupposto della perquisizione è un presupposto che manifesta l'assoluta buona fede da parte dell'operante e che già di per sé esclude quel disegno anche in corsa che secondo il Procuratore della Repubblica avrebbe indotto i due miei assistiti insieme ad altri a sottoscrivere un verbale falso di arresto che, come vedremo, ha un movente come tutti i comportamenti della vita umana. Dicevo, il dottor Di Sarro arriva a decisione già abbondantemente maturata e gli viene riferito che sarebbe stata fatta una perquisizione all'interno di una scuola. A questo punto i due miei assistiti vengono incaricati di condurre le due colonne di operanti verso l'edificio Diaz, esclusivamente per la ragione che le colonne erano formate da operatori provenienti da tutta Italia e che loro due erano profondi conoscitori della città, perché evidentemente a Genova lavoravano da tempo e vivevano anche da tempo. Mortola ci è anche nato. La manovra avrebbe dovuto essere una manovra a tenaglia, cosiddetta, perché dovevano i due gruppi di operanti arrivare da due lati diversi della scuola. Invece in realtà si verifica un po' un episodio tragicomico, un po' da film di Totò e Peppino, con rispetto nei confronti della polizia e del dottor Morto e del dottor Issarro, perché c'è un'intesa fra i due di sentirsi telefonicamente per portare i due gruppi contestualmente, ma il telefono del dottor Mortola è scarico. Il dottor Mortola viene fornito di una radio che non funziona o non è di difficile utilizzazione, e quindi avviene l'episodio che comporta la partenza di un contingente prima dell'altro, e quando il dottor Issarro apprende che il contingente che era guidato dal dottor Mortola è partito, dice: sono partiti, e anche gli operatori del proprio contingente partono. A questo punto è opportuno fare una precisazione: sia il dottor Mortola che il dottor Issarro rimangono leggermente arretrati rispetto agli operatori che arrivano, perché evidentemente una volta condotta la colonna sul posto, essendo gli stessi abituati a fare irruzioni, per questo si sceglie il reparto mobile, non perché ci fosse l'intenzione di massacrare le persone, ma perché sono quelli che sono naturalmente per professionalità deputati a trattare operazioni dinamiche, diciamo così. I due sono funzionari tecnici e comunque svolgono un lavoro intellettuale, per così dire, quindi rimangono leggermente arretrati, mentre il resto degli operanti corre o comunque raggiunge la scuola a passo abbastanza veloce. Questo sarà importante poi per una circostanza, anche questa non compresa nel capo di imputazione, ma le trattiamo ugualmente per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, che è la visione del Cowell, che viene ferito dai primi operanti. Ora, io su questo punto interviene all'arrivo degli operanti la circostanza sulla quale la Procura ha puntato maggiormente il dito, che è il lancio di oggetti. Si è sostenuto che il lancio di oggetti non si sia mai verificato e che una delle falsità del verbale di arresto sia proprio quella di aver affermato che il lancio di oggetti non c'è stato ed è stato fittissimo. In realtà poi la Procura dice, ammette che il lancio di oggetti ci sia stato, ma alla fine si riduce a sostenere che non è stato fittissimo. Ma non appena gli operanti arrivano sul posto, intanto si verifica il primo atto che noi abbiamo sempre, noi e la Procura stessa. Qui bisogna però fare i nomi, perché sennò non si capisce, anche se la Procura è impersonale. Il dottor Lalla, nella propria richiesta di archiviazione, dà atto di alcune circostanze. La prima è che una circostanza pacifica ammessa da tutti gli occupanti della scuola, ammessa dagli operanti, ammessa da chiunque, indiscutibile: il cancello all'arrivo delle forze di polizia viene sbarrato con una catena. Si dirà: siamo in un momento difficile, perché no? Io ritengo, ma la giurisprudenza mi conforta su questo, che rinchiudere un cancello con una catena di un edificio che peraltro non è di appartenenza di chi lo sta occupando, ma che è in uso momentaneo a chi lo sta occupando, sia un atto di resistenza impropria. La Cassazione dice che è resistenza a pubblico ufficiale non solo la violenza che ricade sull'operante, ma anche la violenza che ricade su cose o su altre persone, che è idonea a impedire o danneggiare l'adempimento di polizia che si sta compiendo. A questo scopo viene utilizzato un mezzo per sfondare il cancello. E qui si pone il lancio di oggetti, perché nel momento in cui gli operanti entrano all'interno del cortile e nel mentre stanno cercando di eliminare il secondo atto di resistenza a pubblico ufficiale che viene commesso e che non sarà irrilevante per la valutazione della responsabilità dei miei assistiti, perché l'ho detto in premessa, ma quello che conta è la percezione del momento. Noi dobbiamo accettare l'idea che in un determinato momento, in un determinato posto, si possano verificare degli avvenimenti che, anche indipendentemente dalla volontà di chi vi sta partecipando, portino delle conseguenze negative, senza che per questo vi sia per forza la responsabilità penale di tutti i partecipi dell'operazione, perché la percezione del momento è l'elemento più importante sul quale basarsi per verificare la responsabilità penale dei soggetti. Perché, anticipo, la percezione del dottor Mortola e del dottor Di Sarro, che vedono una resistenza duplice, triplice dico, perché poi ci sarà il lancio di oggetti, al loro arrivo, consistiti nello sbarrare il portone e nell'accatastare mobilio nella portone d'ingresso, circostanza ammessa anche dagli occupanti, che però ovviamente non hanno mai ammesso di averlo fatto personalmente, ma dicono lo hanno fatto altri occupanti, non sappiamo chi sono, induce nell'operante l'idea che ci sia in quel momento, com'è, una resistenza a pubblico ufficiale, il che legittima anche a ritenere che, e non ve ne sarebbe il bisogno, anticipo una tesi, poi ritorno dietro, che anche all'interno questa resistenza prosegua. Ma limitiamoci al lancio di oggetti. Intanto io, lo avranno già fatto mille volte, invito garbatamente il collegio a rileggere il verbale di arresto in relazione al lancio di oggetti, perché questa è una delle circostanze che è ritenuta in assoluto essere la meno corrispondente al vero. Il verbale di arresto testualmente dice: il personale operante, guadagnato all'atrio della scuola, veniva fatto oggetto di un fittissimo lancio di oggetti di ogni genere. Quanto sopra quindi rafforzava vieppiù nel personale operante il profondo convincimento che effettivamente all'interno del predetto edificio i giovani manifestanti detenessero armi di ogni genere. Cosa possiamo desumere dalla lettura di questo verbale? Innanzitutto non c'è scritto nel verbale di arresto gli operanti lanciavano oggetti di dimensioni notevoli alle ore 00:01 e qualcosa, e soprattutto non c'è scritto che il lancio di oggetti induceva negli operanti la necessità di arrestare. Il lancio di oggetti induceva il sospetto che all'interno dell'edificio si detenessero armi, perché ovviamente la resistenza posta all'ingresso delle forze di polizia legittima l'operante a ritenere che chi occupa l'edificio abbia qualcosa da nascondere. Io non ho mai ricevuto la visita della polizia in casa mia e spero di non riceverla mai, perché sarebbe un brutto segno, ma certamente se si presentassero degli operanti di polizia in casa mia certamente non sbarrerei il cancello e il portone d'ingresso con del mobilio, perché mi aspetterei da parte loro quantomeno qualche atto non proprio gentile, perché nel momento in cui si sta effettuando un'operazione di polizia qui stiamo sostenendo, possiamo sostenere tutto. Io non credo che le lesioni riportate dagli occupanti eliminino a monte i comportamenti eventualmente costituenti ipotesi di reato che gli stessi possano aver commesso. Casomai bisognerà verificare se queste lesioni sono state commesse commettendo dei reati oppure se sono state commesse legittimamente per vincere una resistenza. Ma non possiamo ignorare che gli occupanti commettono un atto di resistenza pubblico ufficiale. Perché l'atto di resistenza pubblico ufficiale non è ammesso neppure ai tempi del G8, non era in atto la legge di guerra, era una giornata normale della Repubblica Italiana in cui un cittadino doveva osservare la legge come gli altri giorni. Allora, il sostenere che anche nel corso di un interrogatorio da parte del pubblico ministero che è legittimo barricare la porta con dei mobili vedendo arrivare 300 operanti di polizia è una stortura mentale, è una, non voglio usare in termine, ma è una accettazione di commissione di reati che non devono essere accettati di per sé. Questo evidentemente non giustifica la commissione di reati se vi sono stati da parte delle forze di polizia, ma evidentemente va valutata per la percezione del momento che hanno gli operanti. Sul lancio di oggetti, la sentenza, a mio avviso, motiva in maniera veramente logica la questione, perché noi non accettiamo di cadere nel tranello della procura che vuole costringerci ad un'inversione dell'onere della prova in relazione al lancio degli oggetti. Il lancio degli oggetti è una delle circostanze che sono state riferite dagli operanti. Il pubblico ministero prima e il procuratore generale dopo sostengono che il lancio degli oggetti non è stato così come è descritto nel verbale di arresto. Non dicono non c'è stato, perché poi ammettono che c'è stato loro stessi. Allora, per determinare se vi sia un falso nel verbale di arresto, nella parte in cui afferma che c'è stato un fittissimo lancio di oggetti nei confronti degli operanti, è la procura che deve dimostrare che non c'è stato il lancio. Non siamo noi che dobbiamo dimostrare che il lancio c'è stato, anche se accettiamo ovviamente il contraddittorio perché siamo in un'aula di giustizia, ma la sentenza motiva in maniera esemplare su questo punto, perché sostiene una circostanza che sembra pacifica, ma non lo è evidentemente, che nel dubbio, non potendosi provare, a parte che ci sono elementi forti per ritenere che c'è stato, ma non potendosi provare se in quel determinato momento, soprattutto in relazione ai filmati, c'è stato meno il lancio, bisogna accettare l'idea che il lancio ci sia stato, perché altrimenti si creerebbe un pericolosissimo onere di inversione della prova che noi non possiamo in questa sede accettare. Ma andando a contestare le affermazioni della Procura Generale e della Procura della Repubblica, partiamo dicendo che la stessa Procura Generale nell'atto di appello afferma che il lancio c'è stato. Allora qui stiamo parlando di un aggettivo. Noi stiamo facendo da 8 anni un processo per determinare se esista un reato di falso in capo a dei soggetti che definiscono con un aggettivo piuttosto che con un altro un determinato evento della vita umana. Noi assistiamo ad una fase in cui sono stati chiesti 4 anni e 6 mesi di reclusione per il dottor Mortola e per il dottor De Sarro per aver utilizzato un aggettivo piuttosto che un altro, perché se la sostanza della procura è questa, volete sospendere? Se la sostanza della procura è questa, pagina 12 del ricorso in appello, certamente vi sono stati lanci di piccoli oggetti, ma l'esame dei filmati fa escludere del tutto il fittissimo lancio addotto a giustificazione delle resistenze. Allora, noi abbiamo una circostanza per cui ci dicono loro stessi, i nostri accusatori, che il lancio di oggetti c'è stato, e allora noi dobbiamo andare a divertirci ad analizzare un aggettivo piuttosto che un altro, quando abbiamo visto, perché lo sappiamo, siamo persone che un minimo di esperienza di aula l'abbiamo, che gli errori materiali, l'utilizzo di un termine piuttosto che di un altro sono la prassi comune e l'errore comune in cui si incorre nella redazione di atti. Ma per dimostrare che il lancio di oggetti c'è stato e che la Procura e la Procura Generale nel duplici atti di appello sostengono delle tesi che non hanno fondamento, credo che sia opportuno analizzare una serie di circostanze. Intanto il lancio di oggetti è stato riferito da una serie di persone, non ne ricordo i nomi, sono negli atti e sono riportati nella sentenza. La procura sostiene che le persone che riferiscono il lancio di oggetti sono persone interessate e stabilisce che il principio per cui per determinare se c'è stato o meno un lancio di oggetti bisognerebbe fare riferimento alle dichiarazioni degli occupanti dell'edificio. Ora, io che il poliziotto indagato possa essere interessato a dire una cosa piuttosto che un'altra, lo posso accettare. Che un infermiere del 118, un capitano dei carabinieri o un condomino degli edifici antistanti la Diaz possa essere portato a riferire circostanze a favore della polizia, lo dubito fortemente. Ma che la genuinità delle deposizioni, chiamata ad esempio dal pubblico ministero, sia quella degli occupanti dell'edificio, che sono le parti civili costituite in questo processo e che hanno un interesse processuale economico ad una determinata definizione del processo, lo ritengo veramente un insulto all'intelligenza dei presenti. E quindi credo che la valutazione vada completamente smentita e che per valutare se ci sia stato o meno un lancio di oggetti si debba fare riferimento quantomeno alle dichiarazioni delle persone meno interessate alla determinazione dell'evento, oltre che alle consulenze, e poi su questo dirò. Quindi il primo discorso che la Procura fa sull'attendibilità è assolutamente fuori luogo, perché la sentenza sì stabilisce un principio che la Procura liquida come filosofia spicciola e che in realtà è la realtà dei fatti, cioè a dire una persona è portata a riferire più gli elementi a favore delle persone che conosce e che gli sono care o di se stessa piuttosto che di altri, anche in buona fede, anche in buona fede. Si forma nella mente della persona un ricordo che è più a proprio vantaggio e a vantaggio di chi gli sta vicino piuttosto che a vantaggio di chi gli è antipatico. Ma questo è una circostanza, potrebbe sembrare psicologia spicciola, ma è la realtà dei fatti. Quindi non trovo così scorretto e così fuori luogo che una sentenza ricordi questo principio nel tarare la valutazione sulle responsabilità e nel tarare la valutazione sulle testimonianze che viene fatta nell'ambito dell'accertamento dei fatti. L'attendibilità dei residenti, giudice, viene valutata, a mio avviso, sulla base di quello che dicono e di quello che non dicono, perché poniamo l'ipotesi, come io credo che sia, che i residenti non sono amanti della Polizia di Stato al punto da mentire e che non ce ne siano neppure altri che sono ideologicamente contrapposti alla Polizia di Stato al punto da dire che il lancio non c'è stato. Ma se noi andiamo a vedere le persone che riferiscono di non aver vinto sto lancio di oggetti, come Carla Torre e Paolo Bolis, che hanno riferito all'udienza del 11 maggio 2006, sostengono di aver assistito ad ogni fase dell'eruzione, di non aver visto lancio di oggetti, e quando li si chiede con che mezzo è stato sfondato il cancello, dicono: ma quale mezzo? È stato sfondato un cancello? Allora è attendibile una persona che non vede il lancio di oggetti, ma non vede neppure un Ducato Maxi della polizia che sfonda un cancello che provoca anche un rumore forte nell'ingresso? Quindi se una persona dice di aver assistito all'irruzione ma non ricorda di aver visto sfondare il cancello, vuol dire che dell'irruzione non ha visto nulla o ha visto una fase che è abbondantemente successiva a quella in cui il lancio di oggetti si è verificato. Dice la procura Fournier, uno degli imputati Fournier, non riferisce il lancio di oggetti. Ricordo alla eccellentissima Corte che l'imputato Fournier è entrato nella scuola Diaz tra i primi operanti e che anche dai filmati che poi tra poco richiamerò, relativi all'alzata di scudi, si nota che il lancio di oggetti si intensifica nel momento in cui gli operanti sono accalcati sotto il portone e tentano di sfondarlo per entrare all'interno della scuola, ed è anche una circostanza logica. Quindi anche il test Fournier, l'imputato Fournier, a mio avviso, non ha nessuna rilevanza sulla ampia prova che il lancio di oggetti ci sia stato. Ho già riferito che la Procura ammette, la Procura Generale, che c'è stato un lancio di piccoli oggetti, e qui si fa riferimento a due consulenze, si fa riferimento a una consulenza sola, ma se ne dimentica un'altra, è quella del signor Paganini. Si fa riferimento alla consulenza del Mattei, che è un test dei RIS, ricordo, un consulente della Procura. Non si fa riferimento alla consulenza Paganini, anche questo test della Procura, che aveva sottoscritto una relazione che per noi rappresentava una prova genuina al 100%, perché quando un consulente della Procura stabilisce una circostanza a nostro vantaggio, non si può certo affermare che la circostanza sia poco genuina, perché è un test che lo ha riferito l'avvocato Salvemini. Non avete mai, signori giudici, udito un consulente di parte in un'aula di giustizia che sostiene delle tesi avverse alla parte che lo ha nominato e pagato? Non lavorerebbe dal giorno dopo. Quindi io posso accettare che si dia una maggiore attendibilità rispetto a un consulente di parte, magari ai RIS dei carabinieri, perché certo sostengono le tesi della Procura, ma bene o male sono comunque un corpo di polizia, tra virgolette. Ma che si sostenga che l'attendibilità dei testi dei consulenti della procura non è un'attendibilità sfornita di qualsiasi fondamento, credo che sia. Quindi il dottor Paganini in questo senso ci dà delle ampie delucidazioni, ma il signor Paganini, ahimè, viene ascoltato. Questo è uno dei comportamenti della procura che ci ha più infastidito. Questo lo devo dire, anche se verrò additato poi in sede di repliche da dottor Zucca, probabilmente come detrattore dell'operato della procura. Ma il dottor Paganini è un testimone, un consulente tecnico che rilascia una determinata consulenza, che dice che nel momento in cui gli operanti arrivano sotto il cancello, sotto il portone della Diaz, alzano gli scudi perché cadono degli oggetti. Deve essere sentito su nostra richiesta in udienza preliminare, ma il pubblico ministero si oppone. Noi crediamo fortemente nella valenza probatoria della consulenza Paganini, al punto da richiederne l'audizione in udienza preliminare. Il pubblico ministero, ignorando il principio di ricerca della verità, si oppone. Viene citato come teste al dibattimento. Ma prima, questa è una circostanza che è consentita dalla Cassazione. Partiamo da questo presupposto, perché altrimenti sbaglieremo nella valutazione. Però è una circostanza che mi infastidisce come difensore, non so se ha infastidito altri. Viene sentito a SIT poco prima dell'audizione davanti al tribunale. Io non capisco quale sia la necessità di ascoltare un testimone già citato al dibattimento da parte del procuratore della Repubblica nella propria stanza a SIT. Certamente non quello di farli modificare con pressioni la versione, questo è evidente, ma certamente è un consulente che poi un pochino di genuinità la perde sedendosi davanti al tribunale, e quindi in questa sede non smentisce quanto dichiarato ovviamente nella propria consulenza, ma riferisce che forse ha utilizzato anche un pochino le proprie percezioni per determinare che l'alzata di scuti sarebbe stata motivata dal lancio di oggetti, perché dice effettivamente non si vede bene il lancio e io questa valutazione l'ho fatta vedendo il movimento degli operanti. Il teste Mattei, il consulente Mattei, non dice non c'è stato lancio di oggetti all'esame del filmato, esamina dei filmati che riguardano un breve frammento dell'area circostante alla Diaz, ma riguardano soltanto il portone, e dice che dalla visione di quei filmati non è possibile evidenziare oggetti di grosse dimensioni e che se c'è stato un lancio di oggetti di piccole dimensioni non è possibile visionarli nel filmato. Vi renderete conto, lo avrete visto più volte, che il filmato è di scarsissima qualità e che quindi certamente il lancio di oggetti di piccole dimensioni, e qui bisognerebbe poi valutare cosa si intende per piccoli, certamente non era percepibile, ma questo non esclude evidentemente che ci sia stato il lancio di oggetti o meno. Tra l'altro ricordo un brano dell'interrogatorio del dottor Di Sarro, nel quale il dottor Di Sarro, riferendo del lancio di oggetti, ignaro che un domani un consulente della procura al dibattimento a distanza di 6 anni avrebbe dichiarato una circostanza di questo tipo, sostiene che ha visto il lancio di pietre di non grosse dimensioni che gli cadevano a fianco e che poi si è allontanato per evitare di prendersele sulla testa. Quindi c'è anche un controllo incrociato della attendibilità intrinseca del dottor Di Sarro nel momento in cui riferisce il lancio di oggetti. Qui si verifica l'episodio dell'alzata degli scudi, c'è stato un tentativo da parte della procura di smontare completamente questa circostanza che non è da poco. Io dico che se mi affaccio alla finestra una mattina e vedo 10 persone con l'ombrello aperto, presumo che piova, no? Se poi queste persone l'ombrello lo aprono prima di entrare in un portone, presumo che sia iniziata a piovere in quel momento, perché sarebbe stupido entrare con un ombrello aperto in uno spazio angusto. Quindi Le deduzioni che l'alzata di scudi derivi da un lancio di oggetti sono deduzioni che può fare qualsiasi persona che sia dotata di un minimo di logica, di ragionamento. Ma dico anche che se l'esperto di ordine pubblico, che smentirebbe che l'alzata degli scudi è dovuta alla necessità di proteggersi da un lancio, sostenendo che è una prassi abituale, è il test indicato dalla procura, l'agente Gabriele Ivo, di cui si disconosce la qualifica, persona che certamente per il grado rivestito di agente non può avere un'anzianità di servizio superiore ai 2 anni, perché in polizia poi si diventa agente scelto e via dicendo, che probabilmente alla prima esperienza di ordine pubblico, dico che allora forse per sostenere una circostanza di questo tipo sarebbe stato opportuno chiamare a riferire in dibattimento qualche persona che istruisce i poliziotti a fare operazioni di ordine pubblico e non un agente con un anno di anzianità di servizio che certamente non può darci lezioni di comportamento nel momento in cui viene fatta un'irruzione. Ma dico anche questo: se la manovra di avvicinamento, la manovra di alzata di scudi è una prassi abituale quando si ci avvicina all'edificio, per quale ragione gli operanti alzano gli scudi soltanto dopo un po' di tempo che si trovano sotto il portone d'ingresso? Nel momento in cui devono fare ingresso all'interno del portone, nel momento in cui lo scudo costituisce un ostacolo, una difficoltà nell'entrare in uno spazio già angusto. Se la prassi è quella di avvicinarsi all'obiettivo con gli scudi alzati, gli scudi vengono alzati prima di arrivare sotto la scuola, non vengono alzati quando gli operanti si trovano già sotto la scuola, dopo un po' di tempo che si trovano sotto la scuola e nel momento in cui stanno per entrare dentro la scuola, perché non è concepibile che si alzino per entrare meglio, perché ripeto, sarebbe come avere un ombrello sul braccio ed aprirlo per entrare dicendo entro meglio con un ombrello così che sul braccio. Lo scudo occupa la minor superficie di ingresso di taglio alla porta, non alzato in questa posizione. È una considerazione logica, ma mi sembra che qui la logica in questo processo l'abbiamo perduta completamente sostenendo tesi di questo tipo. In più, se i signori della Corte avranno la pazienza di vedere i filmati, noteranno che non è assolutamente vero che nessuno degli operanti si scansa, perché si vede chiaramente un operante che guarda verso l'alto e si scosta, e dopo questa azione ci sono gli operanti che alzano gli scudi. Qui c'è il test Galanti, signori della Corte, che è un test, non è la prova del 9 che ci sia stato il lancio di oggetti, perché il lancio di oggetti è già provato da mille altre circostanze, ma è il test che viene smentito dalla procura con un iter logico che io non ho compreso e che cercherò di ripercorrere brevemente per capire se ho ragione io o se ha ragione la procura, perché mi pare che gli elementi siano talmente evidenti da rendere quasi sconcertante la tesi che la procura ha voluto sostenere. Galanti è un infermiere del 118, quindi non un poliziotto, non un carabiniere, non un simpatizzante della polizia, è una persona, un normale cittadino che guida un'ambulanza, che ha come codice India, è il suo nome che viene utilizzato via radio. Galanti viene chiamato quando si verifica l'episodio di aggressione di Cowell, che è la prima persona che viene ferita all'esterno dell'edificio. Probabilmente viene chiamato dagli occupanti della Pascoli che vedono aggredire la persona. Galanti si trova in quel momento alla foce, alla Fiera del Mare, che dista pochissimo dal luogo dell'irruzione. È mezzanotte. Galanti guida un'ambulanza munita di segnalatore acustico, oltre che luminoso, sirena e lampeggiante. Galanti sostiene di arrivare sul luogo dell'irruzione nel momento in cui gli agenti sono appena entrati all'interno del cancello e stanno entrando all'interno del portone, e riferisce di un lancio di oggetti in una telefonata che è stata fatta ascoltare anche in udienza. Qui interviene un ragionamento della procura che mi sfugge,
Cioè a dire, si sostiene, considerato che i filmati delle parti offese hanno appurato che l'irruzione forse è da spostare di qualche minuto rispetto all'ora che era stata precedentemente indicata, anche l'arrivo di Galanti è da spostare in avanti nel tempo. E allora? Se è da spostare l'irruzione e da spostare Galanti, arrivano comunque nello stesso momento. Ma si ignora un dato che è documentale, perché l'unica circostanza certa sull'arrivo di Galanti ce la dà un elemento che è indiscutibile, che è il tabulato telefonico. Cioè le telefonate del 118 sono registrate su un nastro magnetico che ha un orario, che è certamente più sicuro della ricostruzione sovrapposta che fanno le parti civili, che peraltro proviene dalla visione di un orologio, di un operante, da un incrocio di filmati, dal conciliabolo, dal reperto 199, da una serie di questioni che non hanno un'ora certa, perché non c'è in quei filmati una sola telecamera che abbia l'orario a posto. Allora, il tabulato del 118 che è allegato agli atti riporta senza ombra di dubbio due circostanze. Il Galanti India viene allertato alle ore 23:58 mentre si trova in zona foce. Sarebbe questo sufficiente per sostenere che il Galanti arriva a mezzanotte, perché dalla foce alla scuola Diaz a mezzanotte con un'ambulanza a sirene spiegate non si impiega più di un minuto. Ma il Galanti effettua la telefonata nella quale dice: stanno buttando giù di tutto. All'una e alle 00:01:18, quindi mezzanotte, 1:18, comunicazione India feriti. Questa è la comunicazione, il tabulato del 118. Quindi io vorrei capire com'è possibile smentire senza avere una prova certa del fatto che questo centralino del 118, che non è ovviamente il centro osservatorio dell'aeronautica, ma che è sicuramente, ha sicuramente un timer che è più sicuro di quello delle telecamere amatoriali che filmano le fasi di eruzioni, sia sballato. In più ci sono una serie consecutiva di chiamate tipo quella delle 00:04:50 in cui India chiede tre mezzi e che dimostrano che successivamente all'irruzione il signor Galanti, visto che si è reso conto dopo 4-5 minuti che c'era una colluttazione in atto, chiama ulteriori croci. Quindi io non posso accettare l'idea che la Procura della Repubblica smentisca l'arrivo di un testimone che peraltro riferisce circostanze che sono assolutamente compatibili col fatto di trovarsi in quel momento con il lancio di oggetti che adesso vi leggerò, ma che venga smentita l'arrivo di Galanti sulla base di un'ipotesi, quando c'è un tabulato telefonico che afferma con certezza, perché gli è stata fatta ascoltare in aula, con certezza perché ha riferito che il codice India è il suo, con certezza perché ha sentito la propria voce, con certezza perché ha riportato nel tabulato che il signor Galanti arriva alla scuola Diaz a mezzanotte e 1 minuto perché sta effettuando la telefonata con cui chiede già soccorsi, è una circostanza che è assolutamente inspiegabile. Quindi il test Galanti sicuramente è arrivato alla scuola Diaz alla mezzanotte, perché è stato chiamato 2 minuti prima mentre si trovava a pochi metri, a pochi isolati di distanza, e perché effettua la telefonata di richiesta soccorsi alle 00:01:18 quando è già sul posto. E questo lo dicono i tabulati, non lo diciamo noi, non lo dicono i filmati. Il Galanti tra l'altro riferisce personalmente da dove vede arrivare il lancio, poi l'audizione davanti al tribunale, loro signori potranno agevolmente verificarla leggendosi l'integrale della trascrizione. Afferma che gli oggetti piovevano dalla Diaz, che forse piovevano anche dalla Pascoli, ma certamente piovevano dalla Diaz, che il lancio era tra il cancello e l'ingresso della scuola, quindi certamente piovevano dalla Diaz, forse anche dalla Pascoli, ma certamente dalla Diaz, perché se piovevano tra il cancello e l'ingresso della scuola, evidentemente piovevano dalla Diaz. dimentica la procura un altro testimone, probabilmente scomodo, non per noi evidentemente, che è il tenente De Bari. Tenente De Bari è un signore che appartiene all'arma dei carabinieri, che presumo dotato di onestà intellettuale e consapevole delle conseguenze che può subire un soggetto trovandosi a dire, a sostenere il falso davanti ad un tribunale, il quale afferma testualmente che piovevano oggetti dalla scuola Diaz e che un sanpietrino lo ha colpito al casco protettivo. Dice anche altre cose che sono state gonfiate volutamente nelle discussioni delle parti civili per smentirne la credibilità. Dice che è stata forse lanciata qualche sedia e dice che ha visto una scrivania a cavalcioni di una finestra. Si badi bene, non dice ho visto cadere una scrivania. Dice ho visto una scrivania a cavalcioni di una finestra. Questo significa che qualcuno ha tentato di far cadere quella scrivania dalla finestra, ma non l'ha vista cadere. Ha soltanto fatto una propria valutazione, che potrebbe essere una valutazione personale e la Corte la prenderà per quello che è, sostenendo ho ricollegato poi un tonfo che avevo udito e che avevo già riferito in sede di SIT e l'ho ricollegato alla possibile caduta di questa scrivania. Ma non dice che ha visto cadere la scrivania dalla scuola. Dice l'ho vista a cavalcioni. Certamente dice ho ricevuto un sanpietrino sul casco. C'è un'aspra contestazione al dottor Mortola che riguarda la caduta di un maglio spaccapietre. Il dottor Mortola, nel corso degli interrogatori cui si è sottoposto, ha riferito che ha visto cadere un maglio spaccapietri dalla finestra della scuola Diaz. Siamo in un ambito in cui gli interrogatori non sono utilizzabili se non nei confronti di chi li ha resi. Però, vedete, signori della Corte, io mi aspetto che se un interrogatorio è utilizzabile solo nei confronti di chi lo ha reso, ammesso e non concesso che sia una norma a favore dell'imputato e che quindi si possa estendere utilizzando parte di un altro interrogatorio per sostenere la propria credibilità, perché non credo che sia una norma a tutela dell'accusa, la norma della utilizzabilità dell'interrogatorio solo nei confronti di chi l'ha reso quando l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere. Ma anche nell'ipotesi in cui vi sia una inutilizzabilità totale, come a noi può star bene, credo che nell'onestà che deve caratterizzare la pubblica accusa, quantomeno non si debba contestare un episodio di mendacio ad un soggetto quando questo episodio è confermato dall'audizione di altri testimoni. Perché intanto il dottor Mortola lo ha dichiarato in fase di indagine e quindi era facilmente accertabile la circostanza senza incorrere nei divieti dell'articolo 513. Ma anche al dibattimento, preso atto che la circostanza era stata indicata dal dottor Mortola ed era stata confermata da due soggetti, quantomeno mi aspetterei da parte della pubblica accusa che non venga indicato il dottor Mortola come mendace al dibattimento per aver affermato che è stato lanciato un maglio spaccapietra. Perché attenzione, ma il sovrintendente Lucaroni nell'interrogatorio del 27 luglio 2001 e l'ispettore Basili nell'interrogatorio del 29 2001 affermano testualmente che c'è stato un lancio di un maglio spaccapietre. Lo riferiscono in termini abbastanza espliciti. Lucaroni: si ricorda dell'agente Ridolfi che ha consegnato una mazza a spaccapietre? SIT del 19/9/2001. Sì, questo è avvenuto quando stavamo all'esterno. Eravamo tutti inquadrati e dall'esterno un agente mi ha consegnato questa mazza spaccapietre con manico, riferendomi che a suo dire era stata lanciata quando stavano facendo Stavano effettuando, parola incomprensibile, sarà l'irruzione, io l'ho presa e l'ho consegnata al personale in abiti civili che sicuramente aveva già provveduto al sequestro. Quindi la circostanza che il maglio spaccapietre sia stato lanciato dalla finestra è una circostanza che è confermata, ma che la procura volutamente ignora. Quindi quando il dottor Mortola afferma nel corso dell'interrogatorio che ha visto il lancio del maglio spaccapietre, è confortato tanto dalla sita dell'ispettore Lucaroni quanto da quella dell'ispettore Basili, che dice: devo precisare di aver visto il lancio di una mazzetta da cantiere grande mentre si provava ad entrare in prossimità del portone d'ingresso. Dovrebbe anche essere stata raccolta da qualcuno. Tale lancio non ha colpito nessuno. Ho notato il lancio di altri oggetti, ho sentito rumore di vetri rotti e quindi forse erano bottiglie, poi anche tavole di legno. Quindi il lancio della mazzetta è stato visto e riferisce un altro soggetto a cui è stato consegnato per essere poi sottoposto a sequestro. Quindi il dottor Mortola ha detto il vero un'altra volta, ma non è stato creduto. Un'altra circostanza affermata dalla stessa procura è che, questo l'ho detto, personalizzo, ma per vostra mente, il dottor Machiavello, che nell'escludere che il teste Galante sia arrivato a una determinata ora, afferma che effettivamente vi è stata la rottura di vetri dalle finestre dell'edificio superiore con la conseguenza caduta di vetri nel cortile della scuola. Io da questo desumo due considerazioni logiche. La prima, che se la rottura dei vetri ha provocato una caduta nel cortile della scuola, per gli operanti era impossibile determinare se questa caduta era volontaria o involontaria e l'hanno percepita come un lancio di oggetti, perché quando si è in un cortile e piovono cose dall'alto, soprattutto vetri, credo che la filosofia del determinare se è stata dovuta ad un urto accidentale o volontario sia fuori luogo. La seconda cosa è che questo conferma che dai piani superiori vi fossero persone che stavano lanciando oggetti e che si stavano muovendo, confermato anche dal fatto che c'è stato un tentativo di fuga dalle impalcature che è stato poi sventato, perché due persone sono state anche arrestate in un edificio di pertinenza della scuola che si trova a fianco, credo, delle serre o un magazzino attrezzi o qualcosa del genere. Dicevo, e mi tolgo subito il pensiero dicendo una parola sola sull'utilizzo dell'aggettivo. Io credo veramente che il buonsenso escluda che un soggetto possa essere condannato per falso per aver qualificato un episodio con un aggettivo piuttosto che con un altro. Soprattutto quando l'episodio si è verificato, soprattutto quando l'episodio non è così influente come lo si vuol far passare, soprattutto quando è stato qualificato con un aggettivo con la percezione del momento. Ci sono provvedimenti di giudici a valanga in questo processo che dicono che la percezione è quella che va valutata per determinare se una persona dice o meno la verità. Faccio riferimento per esempio al Tribunale quando parla dell'aggressione alle pattuglie, alla stessa archiviazione, credo, della dottoressa Vignale quando parla dell'aggressione alle pattuglie e sostiene che certamente per chi si trovava all'interno delle automobili l'aggressione e lo scuotimento veniva valutato con una gravità maggiore rispetto a chi stava fuori. Questo è evidente. Quindi l'irrilevanza dell'aggettivo va valutata sotto due aspetti. Sotto il primo aspetto, che riguarda la percezione del momento, perché se io mi trovo in un luogo senza casco come il dottor Di Sarro e come il dottor Mortola e mi stanno piovendo oggetti sulla testa, io sono più portato a definirlo come grave rispetto a chi sta in poltrona e a distanza di 8 anni si guarda i filmati dicendo è grosso, è piccolo, non è grosso, non è piccolo. Ma la seconda circostanza è che la Cassazione stessa ci dice, che la giurisprudenza dice: qualora l'attestazione, pur minimizzata o incompleta, consenta comunque di pervenire all'individuazione del fatto vero, essa non possa essere ritenuta falsa. Quinta sezione, 17 aprile 91. Cioè a dire, siccome l'attestazione per essere falsa deve essere falsa in sostanza, l'utilizzo di un aggettivo piuttosto che un altro, quando non viene completamente stravolto l'episodio, non costituisce una falsità. ce ne sono altre due che il collega correttamente mi passa. Quando l'attestazione è pur questa, del resto la mera confusione su circostanze irrilevanti nonché la mera imprecisione semantica non renderebbero punibile la condotta per inidoneità dell'azione per l'assoluta mancanza di lesività della medesima in concreto. Sezione quinta, 15 gennaio 97, cazione quinta, 19 novembre 1990. Volete mica fare una sospensione? 10 minuti? Ma guardi, non poco, non pochissimo. Andiamo avanti. Concludo sul lancio di oggetti citando l'ultima prova a nostro vantaggio che è costituita dall'audizione del test tiritore. Il maresciallo tiritore è quel signore che successivamente agli episodi della Diaz viene chiamato a fare un sopralluogo sulla scuola all'interno della quale si sono verificati i fatti. Maresciallo Tiritore, contrariamente a quanto sostiene la Procura Generale nel proprio appello, che vede come non presenti sul pavimento del cortile della zia oggetti lanciati dai piani superiori sulla base dei filmati, è chiaro che i filmati non possono evidenziare, se non evidenziano il lancio di piccoli oggetti, neppure la presenza di pietre o cocce di bottiglia sul pavimento del cortile. Maresciallo Tiritore vede oggetti, vetri infranti e cocci di bottiglia e pietre sul cortile, ma soprattutto vede anche oggetti che dall'interno li sembrano lanciati verso l'esterno e che in parte si sono fermati sui ponteggi che sono affacciati sulle finestre che poi guardano il cortile d'ingresso. Maresciallo Tiritore dice: ecco, dove faccia questa finestra? Sul cortile. Quindi sono oggetti che sono stati lanciati nella direzione del cortile? Sì, sostanzialmente sì. E riferisce di crocefissi spezzati, di due monitor di computer e di altri oggetti vari che sono stati lanciati verso l'esterno. Pagina 94 della trascrizione dell'audizione del test tiritore, udienza del 2-11-05. A ben vedere c'è anche un precedente logico al lancio di oggetti da parte degli occupanti della Diaz, che anche in questo caso viene ignorato dalla Procura, perché ricordiamo tutti, ed è in sentenza scritto in maniera chiara ed esplicita citando i testi uno per uno, che gli abitanti dei palazzi che circondano l'edificio Diaz nei giorni precedenti hanno visto numerosi ragazzi che procedevano ad accaparrarsi oggetti di ogni tipo salendo sui tetti della scuola, svitando bulloni e manomettendo i ponteggi. C'è anche un testimone che dice: ho detto in inglese a questa ragazza è pericoloso, ma mi ha detto sostanzialmente fatti tuoi. E lo smontaggio di bulloni e di tubi evidentemente non è preludio di nessun episodio piacevole, immagino. In più, all'interno dell'edificio, e qui richiamo Tiritore, viene trovato anche del materiale edile e dei secchi pieni di pietre di calcinacci, che spiega la possibile fonte delle pietre lanciate all'esterno dell'edificio, perché mi si potrebbe obiettare logicamente com'è possibile che degli occupanti lancino delle pietre dall'interno di un edificio. Quindi bisognerebbe sostenere che queste pietre se le sono procurate in anticipo. La risposta logica è che le pietre si trovavano all'interno della scuola, perché l'interno della scuola era in quel momento in ristrutturazione e che sono stati rinvenuti numerosi secchi contenenti pietre e calcinacci all'interno dell'edificio medesimo. Quindi la risposta logica c'è, qualora si volesse fare un'obiezione alla tipologia di oggetti lanciati nei confronti degli operanti. Ci sono due passi dell'interrogatorio del dottor Mortola, non di quelli del dottor Di Sarro, perché al dottor Di Sarro addirittura il PM non fa nessuna obiezione, cioè lì tenta di fare delle obiezioni sul lancio di oggetti, ma poi vedendo che evidentemente le risposte che dà sono logiche, sostanzialmente si limita a non dire più nulla, salvo poi rinviarlo a giudizio, ma questo è un discorso a parte. Si tenta invece nei confronti del dottor Mortola di metterlo in difficoltà nell'interrogatorio con delle domande che è un momento, questo forse possiamo anche farci due risate, ma si chiede al dottor Mortola nel corso dell'interrogatorio, glielo dico subito. Glielo dico subito. Ho la pagina, ma non ho. 29, no. Vediamo. Posso dirvelo dopo? Sì, ma perché ho la pagina, ma non ho indicato la data. Comunque lo troviamo. Ottobre 2001, ma ora poi glielo dico con esattezza. Ma il primo interrogatorio forse. Si dice, ma che cosa pioveva dalla scuola? Pagina 77, poi vi trovo anche la data. Bottiglie, di che dimensioni? Bottiglie di birra, di Coca-Cola, grossa o piccola? E dottor Mortola dice, ma come faccio a dirle, scusi, che bottiglia? Era buio, posso dirle le marche? Cioè a dire, io capisco che, però, cioè chiedere ad un soggetto che marca di bottiglie cadeva all'interno, all'esterno dell'edificio e poi utilizzare questa affermazione per dire che l'imputato mente mi sembra abbastanza curioso. E pagina 85, sempre dello stesso interrogatorio, 27 ottobre 2001. Pagina 85, sempre dello stesso interrogatorio, si parla del lancio del maglio, che poi è confermato. PM, può descrivere il percorso, il tragitto in aria di questo maglio spaccapietre? Che percorso può fare un maglio spaccapietre in aria? Pesa 5 kg, 10 kg, credo che cada come un piombo rasente al muro, immagino, non credo che si fermi, oppure entri dentro una finestra. Ma queste sono le domande, ma non voglio mancare di rispetto alla procura, ma si può sostenere che un imputato mente perché non sa riferire le marche delle bottiglie che piovevano dall'istituto o perché non sa descrivere la direzione del percorso in aria che un maglio spaccapietre fa? C'è una legge di gravità, il percorso è necessariamente dall'alto verso il basso, questo è sicuro. Credo, signori giudici, di avere esaurito il discorso sul lancio di oggetti. Farai 5 minuti di sospensione a questo punto, così magari vi riprendete un attimo. Come? Sì, mi riposo 5 minuti.
Siamo quasi in pausa pranzo.
Quando? Beh, ora.
Possiamo fare la pausa? Facciamo la pausa,
sì. Va bene.
Sì, ma che pure capisci che cazzo devo dire dopo? Tu hai fatto tutto il processo insieme. Va benissimo.
No, io volevo farlo tutto.
L'ho visto, quindi lo fai avanti così. Va bene, questo te lo metto qua. Sì, ho visto.